Amiche e amici dello Sferoide Prolato, puntata speciale di Scusate il Disturbo, siamo riusciti a collegarci direttamente con Houston, sede del Super Bowl L1 51 che si disputerà domenica notte e abbiamo con noi Matteo Gandini, inviato di Mediaset al Super Bowl. Ciao Matteo!
Ciao Giovanni, buongiorno a te, buongiorno anche a tutti gli amici a casa.
Allora Matteo, dai, cominciamo con raccontare un po' dove ti trovi in questo momento?
Ma guarda, in questo momento sono al Media Center, che è il centro stampa del Super Bowl, ovviamente un pianto enorme che ogni anno di solito è, diciamo, creato all'interno del Convention Center della città che ospita il Super Bowl. Quindi siamo a Houston al Convention Center, addobbato ovviamente tutto in stile NFL, e devo dire che quest'anno l'NFL ha fatto davvero le cose in grande, non che non le faccia solitamente, ci mancherebbe, però quest'anno veramente qui a Houston c'è tantissimo spazio dedicato ai media, tantissimo spazio dedicato anche ai tifosi, e cosa che invece accade praticamente sempre, tutto il centro città è stato completamente ridisegnato per diventare un luogo dedicato al Super Bowl. Ci sono palchi in cui si esibiscono gruppi, ci sono vari stand dedicati proprio alla partita, c'è la possibilità ovviamente di mangiare qualsiasi cosa dappertutto. Insomma, c'è veramente una bella atmosfera qui a Houston, che devo dire, mi è sembrato, io la prima volta che ci vengo, anche una città piuttosto caotica, perché c'è veramente tanto 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 traffico, immagino acuito dal fatto che ci sono tantissime persone in più rispetto a quelle che di solito vivono in città, però devo dire che c'è veramente una bella atmosfera, e soprattutto l'impressione che si ha, che è un po' quella che si ha anche quando si va a vedere gli altri Super Bowl, per me questo è il decimo, non ci sono necessariamente solo tifosi di Patriots e Falcons, ci sono semplicemente appassionati venuti da tutte le zone qui nei dintorni, venuti probabilmente da tutto il Texas e da tutti gli Stati Uniti per vivere l'atmosfera del Super Bowl. Poi quelli che fisicamente andranno domani allo stadio non saranno tanti, perché come sappiamo i biglietti sono a prezzi inarrivabili, sono pochi e sono già tutti esauriti, a parte ovviamente il mercato secondario, però al di là di questo c'è tantissima gente che è venuta qui semplicemente per assaggiare l'atmosfera, che non sarà allo stadio, però comunque vuole essere qui per partecipare in qualche modo alla festa.
Prima domanda, Matteo. Allora, le due squadre hanno per regola NFL lo stesso numero di biglietti, cioè il 17,5 dei biglietti viene consegnato alle due squadre finaliste. Però da un punto di vista così chilometrico, Atlanta è molto molto più vicina rispetto a New England. Questo rispecchia anche quello che si vede in giro, o alla fine, bene o male, i tifosi delle due squadre si equivalgono?
Ma devo dirti che non lo so ancora, nel senso che io ho notato anche negli ultimi anni che il grosso grosso dei tifosi delle due squadre arriva sempre proprio a ridosso della partita, magari il giorno prima. Adesso qui siamo a sabato mattina a Houston, quindi fino a ieri c'era tantissima gente in giro, però era difficile catalogare in supporter dei Patriots, supporter dei Falcons, perché ti ripeto, c'erano tanti tanti appassionati, si vedevano maglie, caschi, magliette, giubbotti di tutte le squadre, però non è che ci fosse particolare afflusso di tifosi di una o dell'altra squadra, quindi onestamente non saprei rispondere a questa domanda. Considera anche una cosa però, che tu giustamente hai detto, ufficialmente vengono dati un numero di biglietti uguale, però con il fatto che ormai il mercato secondario, quindi la rivendita di biglietti, è diventata negli ultimi anni con internet qualcosa di molto molto importante, è possibile che in qualche modo qualcuno riesca ad accaparrarsene di più di quel 17%, quindi dipende anche poi da come i tifosi si muovono sul mercato secondario, quanto sono disposti a spendere per vedere la partita dal vivo. Però ti ripeto, a livello di impatto di persone adesso ancora non saprei dirti. Atlanta è sicuramente più vicina, i Patriots hanno storicamente tifosi che viaggiano molto, anche perché sono bostoniani, quindi magari piuttosto ricchi rispetto alla media dei tifosi NFL. Io penso che alla fine non saremo molto lontani dal 50% come tifo, come presenza sugli spalti, però chiaramente è soltanto una stima, un'idea.
Allora, tu sei arrivato a Houston da giovedì, no? E sappiamo che durante questa settimana vengono organizzate tante conferenze stampa. Anzi, scusa, apro una parentesi, abbiamo visto una tua foto con Mike D'Antoni.
Sì, perché l'abbiamo intervistato per Premium Sport, abbiamo avuto così l'onore di questa intervista esclusiva con Mike D'Antoni, che ci ha parlato ovviamente di basket ma anche del Super Bowl, e ci ha detto, vabbè, io onestamente non mi piace molto una Houston così caotica, in questi giorni ho preferito starmene soprattutto a casa per evitare il traffico, perché veramente ho visto in giro così tanta gente, così tanto traffico, che ho preferito non partecipare troppo alle festività del Super Bowl, anche perché poi ovviamente ha tante partite. I Rockets hanno giocato in questi giorni due partite consecutive casalinghe messe apposta proprio
ovviamente,
per
esatto.
Tanta gente ovviamente, peraltro quella di ieri sera, che abbiamo assistito anche proprio al palazzetto, esatto, bravo, hanno ritirato
bellissimo.
La maglia di
Young. Ho visto qualche video sulla cerimonia, molto toccante devo dire.
Sì, lui era molto 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 emozionato, davvero, è stato bello, anche perché sai, è un giocatore che qui ricordano tutti con grande emozione, perché è stato veramente un grande per questa squadra. No, tu dicevi degli eventi, delle conferenze stampa. Beh, devo dire che negli ultimi anni, con il passare degli anni, l'NFL ha un pochino stravolto il rituale e l'ordine, che era stato per diversi anni sempre lo stesso. Poi però qualcosa è cambiato. Per esempio, da quest'anno non c'è più il venerdì la classica conferenza stampa di Goodell, che è stata invece anticipata qualche giorno prima. Scusami. Ed è stata sostituita con un fan forum, cioè un incontro fra Goodell e dei tifosi, non necessariamente dei giornalisti. Io sono andato ieri a questo incontro, che è stato piuttosto interessante, anche se diciamo che troppe domande scomode non gliele hanno fatte. C'era Goodell, c'era anche Eli Manning, c'era Greg Olsen dei Panthers, c'era Larry Fitzgerald dei Arizona Cardinals, a questo incontro a quattro con tutti questi tifosi scelti, credo, attraverso un concorso, attraverso dei sorteggi. Non sono emersi, diciamo, fattori particolari, però è stato comunque interessante, un'atmosfera piuttosto leggera, hanno scherzato, riso insieme i giocatori e Goodell. Quindi, invece, per quanto riguarda le squadre, ecco, le squadre, i giornalisti hanno la possibilità di vederle da vicino, di sentirle, di poterle intervistare nei giorni che vanno fino a giovedì, mentre da venerdì in poi le squadre sono praticamente blindate, e a parte magari qualche super esclusiva che viene concessa alle TV che trasmettono la partita, per il resto la stampa, diciamo, normale non ha la possibilità di avere contatti con i giocatori.
Ecco, infatti, allora volevo chiederti mettiamole così, quali sono quantomeno quelle che girano le ultime notizie sulle due squadre. Ho visto che la lista ufficiale degli infortunati non riporta particolari novità, o quindi praticamente tutti, chi deve essere in campo sarà in campo. Però volevo chiederti se da Houston si riusciva a percepire qualcosa di più su quello che è l'approccio alla partita delle due squadre.
Ma guarda, intanto ho visto come dicevi tu, il report ufficiale degli infortunati, e quello dei Falcons non inserisce neanche un giocatore, quindi non c'è neanche un questionable.
Esatto.
Sono tutti apparentemente arruolatissimi senza nessun minimo dubbio. Per quanto riguarda i Patriots, c'è qualche giocatore in forse. Per esempio, ecco, sui Falcons la notizia interessante potrebbe essere Julio Jones, che sappiamo ha questo problema all'alluce da un bel po' di tempo. Si diceva si sarebbe allenato meno, evidentemente se non è neanche considerato questionable non c'è nessunissimo dubbio sul fatto che sia molto vicino al 100%, questa può essere una notizia positiva per i Falcons. I Patriots, qualche giocatore che sulla carta è questionable, ce l'hanno, per esempio Malcolm Mitchell, mi viene in mente il ricevitore, c'è una lista di 5-6 giocatori, se non sbaglio, di New England che sono sulla carta, però giocheranno sicuramente, figurati. Però sulla carta, appunto, non sono al 100%, sono un minimo in dubbio, e fra questi appunto c'è Malcolm Mitchell. No, io credo che grosse notizie non ce ne siano state, non ho sentito, non ho visto in giro nulla di particolare, e ti ripeto, non credo che sarà una partita condizionata da infortuni, almeno non da infortuni pregressi, poi quello che accadrà in campo non lo potremo sapere. Io penso che, io ho sentito parlare recentemente in questi giorni Bill Belichick, che raccontava di come il suo approccio alla partita a livello proprio di schedule, quindi di appuntamenti qui in questa settimana del Super Bowl, dice sarà lo stesso identico rispetto alla partita di 2 anni fa, quella vinta contro i Seattle Seahawks. Non vuole cambiare nulla, vuole puntare sull'esperienza, e io penso che questo livello di esperienza sia molto importante, magari non tanto per come approcci la partita, perché poi in fondo è una partita, però per come riesci ad apportarti a tutte quelle che sono le distrazioni fuori dal campo. Anche per tutti i giocatori NFL questo è un evento incredibile, devono fare conti magari anche con mille richieste di biglietti, di famiglia, di amici, devono accomodare la famiglia che ovviamente viene qui perché non può mancare un evento così, e sono tutte distrazioni che, se le hai già affrontate, evidentemente sai come superarle meglio. Se non le hai mai affrontate, come primo approccio, magari qualche problema te lo possono creare, quindi penso che l'esperienza sia importante, e il fatto che Belichick abbia deciso di utilizzare lo stesso identico calendario, stessa identica schedule dell'ultima volta, fa capire quanto, insomma, essere abituati ad aver già vissuto un evento così può davvero essere un fattore.
Ecco, infatti, una domanda che nasce spontanea dalle tue considerazioni: quanto credi che l'emozione di giocare una partita del genere possa davvero rendere più difficili i giorni precedenti? Come te, io sono convinto che una volta che si entra in campo molto venga dimenticato, perché inizia tutto un altro sport, però anche l'approccio che c'è al campo ha un suo valore, perché se non ti presenti giustamente preparato, magari molto più mentalmente che non tatticamente, rischi davvero di prendere un'imbarcata all'inizio, finché poi non ti rendi conto dove sei. Abbiamo perso Matteo, andiamo di collegarci con Matteo. Collegamento via Skype con Matteo che suona. Ok, ci siamo ricollegati con Matteo, scusate un attimo l'interruzione, è andata via il collegamento. Stavano dicendo, Matteo, quanto è importante l'approccio mentale, che rischia di costarti caro i primi minuti della partita.
Sì, sicuramente sì, penso che sia fondamentale, perché è chiaro che è una partita diversa da tutte, e secondo me bisogna essere davvero molto preparati dal punto di vista mentale. Intanto perché, come dicevo prima, si arriva da una settimana in cui le distrazioni sono sicuramente tante, chi ti chiede i biglietti, le famiglie devono essere accomodate, c'è anche la possibilità, il rischio di essere un po' troppo distratti da tutto quello che c'è intorno al Super Bowl, e i giocatori devono essere bravi e il coaching staff devono essere bravi a proteggere i giocatori per fare in modo appunto che rimangano concentrati sulla partita e non si facciano distrarre troppo da quello che c'è intorno. È chiaro che l'esperienza conta davvero tanto, arrivi qui giocando delle gare di playoff che sono comunque partite eliminazione diretta, e quindi qualcosina l'hai già fatto di simile, però in questo caso, in questa partita, c'è veramente una grossa disparità fra l'esperienza che hanno i Patriots e l'esperienza che hanno i Falcons, e io non penso che, penso che possa avere un fattore questo molto importante, perché esserci già stati, aver già fatto tutta la settimana, aver già vissuto quello che si vive qui è fondamentale. E ricordiamoci per esempio che questa è l'unica partita dell'anno in cui le squadre arrivano qua una settimana prima, perché le squadre arrivano nella sede del Super Bowl domenica o lunedì, mentre di solito in trasferta vai magari il giorno prima, quindi passi tutta una settimana in cui devi slalomeggiare fra gli impegni con i media, gli allenamenti che sono comunque tutti schedulati dall'NFL, le varie iniziative promozionali, gli incontri eccetera, e ti ripeto, secondo me averlo fatto già almeno una volta o avere tanti giocatori di squadra che l'hanno fatto è importante. Poi chiaro che in campo decide e vince chi gioca meglio, però per me i Patriots in questo senso avranno un vantaggio non da poco.
Infatti qualche anno fa, non è una cosa recente, avevo letto un head coach a cui avevano chiesto di questo suo percorso di avvicinamento alla finale, quindi la settimana, che aveva dichiarato che l'ideale sarebbe stato arrivare sul luogo della finale venerdì o addirittura il sabato, in modo da passare tutti i giorni precedenti dove si è abituati a stare, con i propri ritmi, le proprie routine, e non invece avere la vita stravolta per una settimana in un posto completamente diverso rispetto a quello in cui normalmente stanno non soltanto i giocatori ma anche allenatori e staff. Ecco, quindi questo per dire che alla fine può avere un peso, ed è probabilmente anche il motivo per cui qualche anno le squadre dal giovedì in poi sono al di fuori di ogni possibile contatto esterno, proprio forse per dar loro tempo e modo di prepararsi. Sì, vai Matteo.
No, ma poi volevo dirti, ma poi ci sono chiaramente mille tentazioni, parliamo comunque di ragazzi di 20-25 anni, qui vengono organizzate centinaia di feste, ci sono i locali che ovviamente sfruttano l'occasione per delle serate particolari, quindi è chiaro che le tentazioni ci sono per tutti i giocatori, bisogna essere bravi a gestirsi, bisogna essere bravi a livello appunto di allenatori a fare in modo che i giocatori propri non cadano in queste tentazioni, però esserci già passati aiuta sicuramente.
Ecco, arrivando invece alla partita, così poi facciamo un'analisi della partita e poi ti lasciamo al tuo lavoro e agli incontri che avrai oggi, anzi poi devo chiederti una cosa. Allora, hai già detto che non siamo certo noi a dirlo, ma lo dice innanzitutto Las Vegas, che va sempre considerata quando si parla di squadre favorite per un qualsiasi tipo di evento. I New England Patriots sono favoriti in questa finale rispetto alle Atlanta Falcons, e ci sta anche visto il campo. La cosa che fa ci può far discutere è il miglior attacco contro la miglior difesa, e in questi casi si dice, Matteo, il detto vuole che vinca la miglior difesa. Credi che anche per questo Super Bowl questo adagio possa essere poi quello che ci darà la risposta definitiva?
Beh, non è solo il detto, ma sono anche i numeri, perché vedevo una statistica secondo cui nelle volte in passato in cui si sono affrontate miglior attacco e migliore difesa, un Super Bowl ha quasi sempre, tranne in un'occasione credo, ha quasi sempre vinto la migliore difesa. Io penso di sì, io penso che vinceranno i Patriots, anche se devo dirti che sento in giro fin troppi pronostici favorevoli a New England. Ho come l'impressione, da quello che sento in giro, che troppa gente pensi che sarà una gara facile, e per me non lo sarà assolutamente una gara facile. Io prevedo una gara veramente molto molto equilibrata. Alla fine penso che la spunteranno i Patriots proprio per quel fattore esperienza, da aggiungersi anche al fattore imprevedibilità della rosa. Quella di New England è veramente una squadra imprevedibile, nel senso che a ogni partita, pur non avendo una grande stella offensiva, a parte Tom Brady, però le sue armi, non c'è nessun giocatore che spicca come un grandissimo talento offensivo, e proprio per questo motivo New England è una squadra che ha, secondo me, ogni volta la possibilità di stupire con un nuovo protagonista. Dion Lewis piuttosto che Denny Amendola, piuttosto che Julian Edelman, io mi aspetto che uno di questi giocatori faccia magari non la partita della vita, però una grandissima partita, e magari sia anche l'MVP, perché è un attacco, come dicevano anche qui negli Stati Uniti, molto democratico quello dei Patriots, che veramente coinvolge tutti e ogni partita ci può essere un protagonista diverso. I Falcons secondo me sono sulla carta la squadra più forte nel complesso, perché l'attacco di Atlanta onestamente è un attacco come negli ultimi anni se ne sono visti pochi, ha così tante armi, ma di qualità, Julio Jones, Devontae Freeman, il modo in cui usano i running back fuori dal backfield, il modo in cui Ryan comunque accontenta tutti i ricevitori, veramente qualcosa di incredibile. L'attacco è più forte rispetto a quello dei Patriots e secondo me in generale anche la squadra nel complesso è più forte, però il fattore carisma, il fattore esperienza, il fattore classe, Belichick, Brady, secondo me non lo batti, perché se la partita rimane punto a punto fino alla fine, io non scommetterei mai contro Tom Brady in un Super Bowl, e sono convinto che New England trovi comunque il modo di vincerla, magari con uno stop difensivo o magari anche con un drive metodico, lento, in cui tieni palla fino alla fine e calci un field goal. Secondo me sarà così. L'unica cosa è che chiaramente la difesa dei Patriots deve tenere, perché se Atlanta comincia a segnare, continua a segnare a ripetizione e non la fermi per 4, 5, 6 drive di fila, diventa difficile per i Patriots giocare una gara ad alto punteggio contro i Falcons. Però se la tengono a punteggio un po' più bassa e rimangono lì punto a punto, alla fine il carisma, l'esperienza dei Patriots secondo me sarà il fattore decisivo.
Arrivando proprio a confermare quello che hai detto, nel Super Bowl la miglior difesa per punti subiti è 5-1 contro il miglior attacco per punti fatti, quindi questo per confermare. D'accordo con quanto hai detto, diciamo che poi alla fine davvero uno pensa, ha visto le prestazioni dell'attacco di Atlanta, i tanti punti segnati, è una cosa incredibile quello che sta facendo Ryan e compagni, probabilmente la partita si giocherà davvero tra l'attacco di New England contro la difesa di Atlanta, proprio perché nel momento in cui la difesa di Atlanta riuscirà a fermare l'attacco di New England, probabilmente di là è più facile che i Falcons riescano a fare un punto in più. Io ti do adesso qualche chiave di lettura, sempre a livello statistico, no? Su quello che dobbiamo aspettarci. Per esempio, i Falcons hanno sempre segnato un touchdown nel primo drive nelle ultime 8 partite, che è una statistica incredibile. Tu credi che a livello di giocatori professionisti, quindi gente che lo fa per lavoro e alcuni anche da molti anni, entrare in campo al Super Bowl e per esempio al primo drive fare un three and out dopo aver giocato poco o niente possa così segnare un attimo le sorti dell'incontro, o sono tanto bravi da considerarla soltanto un fattore momentaneo?
No, secondo me sarebbe psicologicamente molto importante per entrambi, ovviamente in positivo per i Patriots e negativo per i Falcons. Io credo che per quanto, come dicevi tu, questi siano giocatori professionisti che in alcuni casi hanno giocato tante partite, però non puoi non sentire l'emozione, non puoi non essere condizionato da quello che accade, e io penso che i Falcons, bene o male, nuovi a questo appuntamento, trovarsi di fronte invece delle leggende come Brady, come Belichick, come i Patriots, se l'attacco si inceppa subito e non segna subito 3 o 7 punti, un minimo di pressione debba per forza venire. Io penso che sarà importante l'inizio della partita, sarà interessante vedere per esempio anche il sorteggio, se i Patriots, se dovessero vincerlo, lasceranno il possesso ai Falcons oppure sceglieranno di averlo per non dare subito l'inerzia all'attacco dei Falcons. Però no, potrebbe essere secondo me molto importante l'inizio, perché New England deve mettere qualche granello di sabbia nell'ingranaggio dei Falcons in qualche modo, perché è un ingranaggio offensivo che praticamente nessuno è riuscito a fermare da troppo tempo. Se lo fa, la partita può cambiare.
Prima hai fatto un complimento ai Patriots, che non so quanto da loro venga visto tale, dandogli dei democratici, scusate la battuta, sì, a sfondo politico, concedetemela. Questa democrazia è innanzitutto è un grande vantaggio, perché insomma quando hai tante persone da tenere sotto controllo, alla fine tutto diventa difficile, la coperta, come si suol dire, è sempre quella. Però allo stesso modo sappiamo che questo attacco democratico ha un perno, un punto fermo, che è Tom Brady. Allora possiamo dirci, Matteo, ma sì, ma anche se è stato un Brady, sono andati 3-1, Garoppolo ha giocato bene, mettiamo da parte queste considerazioni, un conto sono le prime 4 partite della regular season, un conto il Super Bowl, non credi che alla fine davvero riuscire a mettere fuori uso Tom Brady, non parlo fisicamente, non siamo persone di quel livello noi, ma riuscire a metterlo fuori uso sul campo, per esempio mettendogli molta pressione e costringendolo a correre, a muoversi fuori dalla tasca, che non è una sua specialità, sia una delle chiavi fondamentali per la difesa di Atlanta?
Sicuramente sì, ed è l'unico modo per provare a fermare un po' l'attacco dei Patriots, cosa che per esempio secondo me ha fatto male Pittsburgh in finale di conference. Uno degli errori degli Steelers è stato, secondo me, essere troppo conservativi, È chiaro che se vai a blitzare spesso rischi poi di essere battuto, magari anche per dei lanci lunghi, però è l'unico modo di battere Brady. Se difendi a zona, stai troppo indietro, Brady alla fine ti massacra, cioè non c'è nessuna possibilità di fermarlo. Non dimentichiamoci che è un giocatore parecchio su con l'età, e negli ultimi anni Brady secondo me un pochino paura, uso un termine forte, ma il senso è quello, di prendersi qualche colpo forte comincia ad averla. Se lo muovi, se gli fai sentire un po' di fisico addosso, lo destabilizzi un po'. L'unico modo che hanno i Falcons è quello di mettere tanta pressione su Brady, di chiamare una delle azioni difensive anche piuttosto spregiudicate, mandare tanti blitz, non aver paura anche di farsi battere con dei lanci lunghi, però bisogna assolutamente mettere pressione a Brady. Piuttosto rischi di prendere il lancio da 80 yards, ma devi assolutamente metterlo sotto pressione, perché non c'è nessun modo. Lui, se ha un minimo di tempo, anche se ha i ricevitori tutti coperti, dopo 2, 3, 4 secondi trova il modo di lanciare e trovare qualcuno, quindi secondo me assolutamente deve trovare la pressione addosso. E poi quello che dicevi tu giustamente, beh, intanto quello che ha fatto Garoppolo nelle prime 4 partite secondo me è la conferma di quanto il sistema Belichick sia comunque un sistema che funziona al di là dell'interprete. Poi è chiaro che quelle erano le prime 4 di regular season e questi sono i playoff, quindi non è che si gioca Garoppolo al posto di Brady uguale, anzi direi che sarebbe tutta un'altra vita, tutta un'altra partita. Però il sistema è quello che ha portato e ha tenuto i Patriots così in alto per tanto tempo, perché se andiamo a vedere negli anni, storicamente, a parte qualche eccezione quando c'era Randy Moss, però di grosse armi offensive Brady non le ha quasi mai avute a sua disposizione. Sono stati creati dei giocatori come Wes Welker, come poi Amendola, come Edelman, che dal punto di vista del talento atletico non sono mai stati dei fuori di classe, ma sono diventati nel sistema dei Patriots giocatori assolutamente importantissimi e insostituibili. E penso che questa sia la grande forza di questo sistema, che continua a vincere, che continua a rinnovarsi. Chiaro che quando Brady smetterà, quando Brady non ci sarà più, difficilmente la squadra continuerà a essere quella che è adesso. Però tanto merito al sistema, perché attorno a Brady sono cambiati così tante volte gli interpreti e non sono stati quasi mai interpreti di altissimo livello individualmente, eppure la squadra ha messo insieme delle stagioni sempre offensive di altissimo livello.
E invece, passando dall'altra parte, devo dirti che io sono molto molto contento che Matt Ryan sia arrivato a giocarsi un Super Bowl, perché lo ritengo un ottimo giocatore di football americano, un ottimo quarterback che si è portato avanti una nomea di giocatore non adatto in alcuni momenti, che secondo me un po' ha tolto valore a quelle che sono delle sue prestazioni, e quindi insomma tutti lo stiamo attendendo in questa partita. Ma possiamo dire che, per quanto visto fino adesso, nonostante non ci siano state situazioni topiche per i Falcons, lo abbiamo visto davvero saldo al comando della sua squadra.
Sì, assolutamente sì. Ma guarda, questa è una cosa che succede a volte negli Stati Uniti, nel senso che ci sono alcuni giocatori, alcuni quarterback che per qualche motivo vengono meno considerati, un po' magari perché fanno parte di squadre che non sono di primissimo livello dal punto di vista mediatico, un po' perché mancano ai grandi appuntamenti, quindi non arrivano mai al Super Bowl per un tot, come è successo finora a Matt Ryan, e vengono considerati onestamente molto poco. Cioè, se andiamo a vedere quello che ha fatto Ryan in carriera, è veramente un giocatore estremamente sottovalutato, ma tanto sottovalutato, e hai ragione tu. È un bene che sia arrivato al Super Bowl, perché finalmente lo vediamo su un grande palcoscenico e speriamo, dal punto di vista individuale, che abbia la possibilità di dimostrare quello che è finalmente anche domani sera in campo qui a Houston. È un giocatore che comunque da tanti anni fa tante ottime cose, ha pilotato sempre degli attacchi che numericamente hanno messo insieme dei numeri straordinari. Quello che aveva impedito ai Falcons di fare il salto di qualità ultimamente era la difesa, non è mai stato sicuramente l'attacco, perché l'attacco da tanti anni è un attacco fortissimo. La difesa è migliorata quel tanto che è bastato quest'anno per portare Atlanta fino al Super Bowl. Però Ryan è il pilota di questa macchina perfetta ed è un grandissimo pilota, perché il modo in cui riesce a coinvolgere tutti è veramente veramente notevole. Julio Jones è chiaramente il punto cardine, il perno di questo attacco dei Falcons, però ci sono tante armi che lui riesce sempre comunque ad accontentare e a sfruttare nel modo migliore. Quindi hai ragione tu, meritatissimo questo Super Bowl per Ryan. Speriamo che riesca domani a giocare una buona partita, perché merita veramente con questa partita di essere considerato nell'elite dei quarterback e non più un giocatore di seconda fascia.
Ti faccio una domanda, Matteo, così a cui non sei obbligato ad avere una risposta, ma una cosa che mi ha colpito molto, perché secondo me ci si può costruire dietro un'incredibile analisi tecnico-tattica. Una statistica dice che quando il nostro Julio Jones, o Julio Jones che dir si voglia, da quelle parti secondo me è molto più Julio che non Giulio,
sì,
visto dove è Houston, riceve più di 100 yard, Atlanta perde tipo 1-4, 1-5, che è una cosa incredibile, perché uno pensa che se un ricettore come Jones riceve 120, 130, 140 yard, di conseguenza arrivano punti. E invece in quelle partite Atlanta ha visto delle sconfitte. Credi che questo sia dovuto alla monodimensionalità?
Guarda, io mi allaccio a quello che tu hai appena detto per risponderti con una cosa. Allora, i Patriots, storicamente, Belichick, la sua scelta tattica è quella di annullare la principale arma offensiva degli avversari. Cioè lui non dice, non ragiona del tipo io mi faccio battere piuttosto da qualcuno e cerco di evitare che gli altri facciano il loro, così penso magari anche se Julio Jones fa 150 yards, però magari vinco lo stesso. No, Belichick di solito ha come primario obiettivo quello di annullare la principale arma offensiva degli avversari. Quindi se storicamente i Falcons per vincere devono coinvolgere altri, dovranno farlo a maggior ragione secondo me domani, perché io non penso che domani Julio Jones farà la partitona, perché ti ripeto, visto anche in passato il modo in cui Belichick affronta queste sfide, l'obiettivo di Belichick sarà annullare Julio Jones, e secondo me come fatto con Antonio Brown per esempio nella finale di conference con gli Steelers, a un certo punto ha cominciato anche a fare un po' di yards, però è stato un Antonio Brown molto molto diverso rispetto a quello della partita prima con i Dolphins per esempio. Secondo me succederà così anche domani con Julio Jones. Belichick gli metterà sempre due uomini addosso, sarà sempre raddoppiato, sarà sempre sotto costante pressione, e i Falcons saranno sfidati a trovare qualche altro giocatore che li possa portare avanti in attacco. Quindi io penso per esempio molto a Coleman e Freeman fuori dal backfield, agli altri ricevitori, però ti ripeto, secondo me Atlanta sa ed è pronta ad affrontare questa partita, consapevole che Jones potrebbe essere soprattutto un'esca che impegnerà due difensori avversari, ma che poi magari non potranno andare a cercarlo così tanto.
Perfetto, allora prima di chiudere ti chiediamo allora adesso qualche domanda invece un po' più di contorno. Allora, cosa ti aspetta tra oggi pomeriggio e domani, diciamo da oggi pomeriggio, cosa hai da fare, ecco, lì al Media Center a Houston?
Ma guarda, allora abbiamo ancora un po' di lavoro che stiamo facendo insieme a Gabriele Cattaneo, l'altro mio collega inviato di Mediaset, stiamo preparando diciamo un po' di materiale.
Scusa,
per
Matteo,
i vari notiziari.
Ti interrompo per confermare la notizia, Super Bowl in diretta su Premium e in differita di una ventina di minuti su Italia 1,
esatto.
Corretto?
Okay. Esatto. Corretto, con il commento di Guido Bagatti e Federico Mastria, che sono a Milano, perché per motivi logistici per noi era più comodo diciamo fare comunque il commento da Milano e avere qui invece due inviati per raccogliere sai, diciamo cose di colore, piuttosto che collegamenti eccetera, informazioni. E in questi giorni stiamo appunto raccogliendo delle informazioni, delle immagini per dei collegamenti che stiamo facendo con i vari notiziari di Premium e con poi soprattutto domani con le varie edizioni anche all'interno dei programmi dedicati al calcio, il pre e post partita di calcio, ci saranno dei collegamenti, delle immagini per lanciarli il più possibile, per ovviamente cercare di attirare più persone possibili a vedersi poi la partita domani sera. Quest'oggi però io e Gabriele Catena andremo a San Antonio, perché stasera c'è San Antonio Denver di NBA e quindi andremo per vedere la partita, magari fare due chiacchiere anche ovviamente con Gallinari o con Messina, Gallinari che purtroppo si è fatto male. Come
ancora,
forse sapete, due giorni fa si è fatto male l'inguine, due giorni fa, però ci hanno assicurato che comunque sarà lì alla partita anche se non giocherà, infortunio non gravissimo, pare un paio di settimane di stop per un problema all'inguine, però non sarà in campo ma dovrebbe comunque essere lì al palazzetto, quindi comunque avremo la possibilità di fare due chiacchiere con lui e con Ettore Messina. Quindi considera a metà pomeriggio da Houston a San Antonio sono tre ore di macchina circa, partita alle 8 verso le 4.
Bel viaggio, voglio dire.
Come?
Bel viaggio.
Sì,
no,
viaggio.
No Matteo, sbagliato. Bel viaggio per quello che è la nostra idea di viaggio,
sì,
per l'americano appunto, è una passeggiata di salute, ecco.
Infatti, ecco, devo dirti che un pochino il timore è come uscire da Houston, perché ti assicuro che il traffico in questi giorni,
guarda,
è devastante.
Ho visto un tweet questa mattina di Buzz Aldrin, del tipo Welcome Houston, sono arrivato a Houston, cose del genere, e l'immagine era di un traffico incredibile da un lato e dalle due parti della carreggiata, ecco.
No, è clamoroso. Quindi questo è per quanto riguarda oggi. Poi domani.
Invece arriviamo domani, raccontaci, sì, visto che non è la tua prima esperienza, è bene o male,
no,
quello che farete è più o meno simile. Per voi giornalisti, il giorno del Super Bowl, cosa vuol dire anche come movimenti da Houston allo stadio e ritorno?
Beh, considera intanto che la cosa che magari la gente può non pensare è che quando si viene al Super Bowl lo stadio lo si vede solo la domenica, non si può andare prima, o meglio si può poi andarci intorno, poi eventualmente chiedere di entrare, però non ci sono eventi, non c'è nulla allo stadio. dopo il Media Day dei primi giorni, che però negli ultimi anni è stato di fatto abolito, è diventato Opening Night Live ed è stato trasferito quest'anno, per esempio,
esatto, lo stadio del baseball,
esatto, del Minute Maid Park del baseball, quindi non è più lo stadio come era una volta, praticamente, quindi allo stadio non si va mai durante la settimana, si va soltanto la domenica. Funziona così: ci sono per i giornalisti delle navette che ti portano dal Media Center, che è appunto il centro invece attorno al quale gira tutta l'attività legata al Super Bowl, allo stadio. Navette che partono, alcune, le prime peraltro sono scortate dalla polizia, e partono, le prime sono alle 12:30 locali, considera che la partita qui è alle 5, 12:30 locali sono le 7:30 italiane, quindi con un bel po' di anticipo cominciano a portare tutti i giornalisti allo stadio. Quindi noi arriveremo in mattinata qui al Media Center, faremo le ultime cose qui e poi prenderemo una delle prime navette per andare allo stadio. Allo stadio abbiamo la possibilità di fare in campo degli stand up dedicati con il segnale internazionale, che sono stati appunto acquistati attraverso l'NFL, che manderemo poi nel corso dei post partita del calcio e del pre partita del Super Bowl, e poi niente, poi ci godremo la partita, però sostanzialmente domani sarà semplicemente un trasporto, un'attesa prima qui al Media Center e poi allo stadio vivremo tutto il pre partita e poi ci vedremo la partita.
Una conferma, la mia unica esperienza nel 2001 a Tampa, sì. Mi ricordo che alla fine la maggior parte dei giornalisti, visto il numero che i giornalisti accreditati per questa finale, alla fine sono su dei normali sediolini da stadio, non c'è una tribuna stampa, oppure la tribuna stampa probabilmente è dedicata alle testate un po' più, uso il termine, importanti, senza offesa per tutti gli amici che invece non saranno seduti in tribuna stampa, ma nelle normali sediolini da stadio.
Sì, sì, assolutamente, la tribuna stampa, quella vera e propria dell'impianto, è dedicata ai giornalisti locali, quelli che ci vanno sempre, che sono di fatto abbonati, se così vogliamo chiamarli, alla tribuna stampa locale, anche perché chiaramente è molto piccola, non può contenere tutti i media che sono di qui per il Super Bowl. Ci sono invece delle parti dello stadio, della tribuna, che sono adibite a tribuna stampa e che sono create ad hoc per il Super Bowl, ogni posto al suo tavolino, però è la tribuna, è in tribuna che vengono create queste zone dedicate alla stampa. Un'altra curiosità che ti posso dare è che ogni tifoso, ma anche giornalista, quindi a tutti i presenti, viene data in omaggio una radiolina con il logo del Super Bowl.
C'è ancora una radiolina, me la ricordo,
sì, 15 anni fa. Per poter ascoltare la radiocronaca o telecronaca della partita senza nessun ritardo, quindi, perché sai che comunque col satellite e tutto, se avessi un televisore in acceso lo vedresti chiaramente in ritardo di qualche secondo, invece questa radiolina fa in modo che tu possa sentire la telecronaca esattamente in contemporanea con quello che vedi in campo.
Perfetto, allora Matteo, ti ringraziamo mille per questa mezz'oretta che ci ha aperto così un po' il mondo di Houston. Ti auguro davvero buon lavoro, perché è fondamentalmente un lavoro, ma anche davvero buon divertimento, perché insomma l'occasione vale.
Grazie a tutti, buona giornata e buon Super Bowl anche a chi lo vede da casa, da Milano o dall'Italia.
Perfetto, grazie a tutti per aver ascoltato questa puntata così speciale che abbiamo fatto al volo. Matteo mi ha avvisato, se vuoi, grazie mille Matteo, grazie mille per quelli che ci avete ascoltato. Noi saremo ancora live questa volta dal Mind the Gap domenica dalle 11:30 a mezzanotte, live dal Mind the Gap con un podcast di presentazione. Da Giovanni Ganci e da Matteo Gandini da Houston è tutto per questa puntata di Scusate il Disturbo.